torniamo live Piazza 4 Novembre per la notte, no, la notte europea dei ricercatori. L'abbiamo lasciata qualche tempo fa, un po' in anticipo, un po' in ritardo. No, siamo per l'Ateneo in Centro, la giornata di presentazione dell'offerta formativa dell'Università dei Studi di Perugia. Accanto a me Francesco Aiello di Rivista Micron, ARPA Umbria. Siamo qua per il consueto appuntamento con la scienza divulgata alla radio, si può dire?
Sì.
Allora Francesco, tra i tanti temi di cui volevamo parlare oggi, io aprirei con una cosa che ha a che fare proprio con l'Europa, quindi restiamo un po' in casa, no? Si parla di Brexit, ovvero dell'impatto che in realtà l'eventuale, perché poi ancora è tutto quanto da decidere, uscita del Regno Unito potrebbe avere ovviamente sulla ricerca nel paese ovviamente inglese in quanto tale, ma anche nei paesi limitrofi. Io sono rientrata da qualche giorno da Bruxelles, c'è stata ovviamente la riunione dei capi di Stato e di Governo dedicata proprio alla questione Brexit, nella quale si è dibattuto proprio sulla tempistica e alla fine l'hanno spuntata, insomma fino al 31 ottobre c'è la possibilità per loro di produrre un accordo. La speranza è quella che comunque il governo May riesca a ottenere un accordo, cioè una maggioranza con la quale appunto decidere sull'accordo, sul deal per la fuoriuscita. Ancora questo ovviamente è tutto quanto da decidere, grosso punto interrogativo, ma ovviamente questa fuoriuscita avrà un impatto sicuramente molto importante. Già ti dico che a Bruxelles già sanno che tantissime università inglesi si stanno muovendo cercando di creare dei think tank che creano la loro sede in uno dei paesi dell'Unione Europea, tipo l'Olanda, no? Attraverso queste think tank riuscirebbero così, che hanno sede in Olanda e quindi all'interno dell'Unione Europea, riuscirebbero comunque a ottenere fondi per la loro sperimentazione ovviamente nel Regno Unito. È un po' un modo per bypassare,
allora,
la Brexit eventualmente.
Diciamo che il discorso Brexit è abbastanza complesso quando si parla della scienza. Forse è stato anche molto sottovalutato da vari punti di vista, perché quando parliamo dei paesi che rimarranno in Europa e che sono ancora in Europa, c'è quasi l'idea fuori il Regno Unito ci sono più fondi per gli altri. Questo non è vero, perché bisogna sempre considerare che comunque il Regno Unito partecipava con economicamente a questi bandi e alle varie opportunità di lavoro in ricerca scientifica per l'Europa. L'altro punto di vista è che ci sarà una maggiore difficoltà proprio nel collaborare con gli istituti, le università, gli enti di ricerca inglesi, perché sarà più difficile muoversi, perché ci saranno bisogno di passaporti e quant'altro, e ci sarà anche la difficoltà aumenta anche nello stesso commercio di farmaci o di collaborazioni fra i vari lavoratori. Poi l'altra cosa che è sempre stata forse sottovalutata quando si è deciso della Brexit, quando si è deciso, quando quel referendum forse un po' azzardato, un po' frettoloso, forse fatto per scherzare, che tanto scherzo
fatto
non è stato,
politicamente per punire chi stava al governo,
ma soprattutto quel referendum ha dimostrato che esistono due Inghilterra, un'Inghilterra delle campagne e un'Inghilterra in città, un'Inghilterra molto spaccata che forse da un paio d'anni sta cercando un qualcuno che dica abbiamo scherzato, rimaniamo in Europa. Però lasciando stare questo, la cosa che è stata più sottovalutata dai governanti inglesi è proprio quello che loro pensavano di trovarsi un'Europa più debole e quindi di trattare con maggior forza, invece no, e quindi le università inglesi si trovano a non avere davanti più una possibilità di tanti fondi, perché dobbiamo ricordarci ora che i veri fondi dalla ricerca arrivano dall'Europa, arrivano attraverso l'ERSI, arrivano attraverso
Horizon
e tant'altro. La cosa che è differente fra noi, fra l'Italia, il sistema Italia e l'Inghilterra, è quella che l'Inghilterra riesce ad attrarre i ricercatori, e quindi quando noi andiamo a considerare gli ERSI, ovvero questi bandi di ricerca che erogano milioni ai vari laboratori, gli inglesi portano i ricercatori, mentre noi non ci riusciamo. Adesso, uscendo fuori attraverso la Brexit, per l'Italia forse si aprirebbe più possibilità, perché all'improvviso diventerebbe più attrattiva, però perdiamo il know-how che hanno queste università.
Ovvio. E hanno sicuramente un personale che è estremamente dedicato solo a quello, sostanzialmente,
certo,
alla ricerca e all'ottenimento di fondi. Una cosa particolarmente interessante è proprio capire che, nonostante il fatto che la politica inglese sembri bloccata su questa questione, non riesce ad andare avanti, ottenere le sponde con cui far approvare appunto questo deal, questo accordo, in realtà le università, i centri di ricerca già si stanno muovendo per conto loro. E ti dicevo veramente, cioè, tornando a Bruxelles, ho avuto la percezione netta che comunque questi soggetti ibridi pubblico-privato di ricerca siano creati ad hoc con sedi all'interno di Irlanda, Olanda, comunque in paesi dove sia possibile comunque riuscire a ottenere finanziamenti. E non è una mossa stupida, nel senso che al di là della questione dei finanziamenti c'è anche la questione ovviamente dei ricercatori in quanto tali, cioè dei contratti che queste persone di cui godono quando appunto fanno ricerca all'estero. Chiaramente essere cittadino europeo senza avere la cittadinanza inglese ti garantisce sicuramente un passaporto, se così si può dire, estremamente, estremamente utile, oltre all'accesso all'apparato sanitario gratuito. Chiaramente la key di Schengen sicuramente è una key molto, molto importante, però tutto sommato adesso, visto che non ci sono veramente regolamentazioni che tutelino i ricercatori che stanno fuori, diciamo che il loro destino è piuttosto incerto, come quello di tanti lavoratori.
Adesso sì, ci sono queste università che si stanno consorziando per andare all'estero, però rimanendo sempre con un occhio alla situazione italiana, bisogna stare attenti pure a quelle istituzioni europee che dovranno andare via dall'Inghilterra o determinate società. Abbiamo avuto l'esempio con l'AIFA è stata la prima ad andare via da Londra, e ci fu quella vicenda non tanto chiara dove Amsterdam è riuscita ad ottenere l'AIFA quando Milano aveva delle carte ancora maggiori. Là forse sono vicende un po' troppo alte da andare,
c'è
a comprendere
un po' la politica di mezzo,
però il vero problema è proprio quello: i ricercatori cosa faranno? Non si può, dal punto di vista legale è vero, io posso portare la mia sede ad Amsterdam, però poi l'altro problema è devo lavorare comunque in Inghilterra, e quindi subentrano tutte quei problemi che hai elencato poc'anzi dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dell'assicurazione sanitaria. Una cosa è certa: negli ultimi mesi chi prima si laureava in Italia o altro, mandava una domanda subito in Inghilterra, veniva chiamato la sera stessa. Ora abbiamo fatto un giro attraverso con Stefano Porcelli, che su Micron curò poi dottorandi, nella vicenda nessuno gli squilla più il telefono, perché dall'Inghilterra hanno proprio quel problema, perché adesso la forza lavoro aumenterebbe molto di più, oltre che diventa meno attrattiva e più difficile avere i ricercatori.
Certo, il costo aumenta ovviamente essendo fuori dall'Unione Europea. E da questo punto di vista, però, allora ti chiedo, si parlava tempo fa, ma ancora tuttora, di brain drain. È ancora vero, realistico per quanto riguarda la fuga verso l'Inghilterra? Se di fuga si può parlare poi?
Ma in questo momento no, perché l'Inghilterra rimane come enti di ricerca molto più avanti rispetto a tante nazioni europee, extraeuropee, però non ha più, e sta incominciando a perdere l'attrazione, perché non si può andare a lavorare là e all'improvviso dal giorno alla mattina si diventa lo status di extracomunitari, ma soprattutto avere il problema di capire. Una domanda che bisogna porsi è: ma come parteciperà? Adesso escono i nuovi RSI, i nuovi bandi europei, ma se ad ottobre l'Inghilterra uscirà, e quindi sappiamo che ci vogliono 6 mesi per l'aggiudicazione dei bandi, verranno dati, l'Inghilterra farà parte di questi RSI, molti ragionavano di dare una deroga solo per la ricerca, mantenere l'Inghilterra dentro. A mio personale parere è uno sbaglio, perché insomma hanno voluto giocare col fuoco, adesso se lo devono ritrovare fra le mani e portarla alla fine. Il vero problema è questo, di tutta questa situazione, che la scienza come sua abitudine dovrebbe andare quello di andare avanti, di portare conoscenza e di aiutare tutti, a ognuno a esprimere il meglio, avere la possibilità di concorrere, ovvero io faccio il mio bando, la mia proposta di ricerca e vedo se vinco.
Però il punto è proprio questo, cioè nel senso, un'università fa affidamento oltre ovviamente che ai finanziamenti privati, però anche a dei fondi pubblici, in questo caso quelli erogati dall'Unione Europea, no? Li citavi tu prima. E però dall'oggi al domani, o comunque da un anno all'altro, scoprire che non puoi più accedere a quel fondo è un problema.
È un problema. Il governo inglese, secondo me, un po' sta illudendo alcuni ricercatori. Nelle cinque grandi università inglesi su questo non sono d'accordo, fra cui Oxford e Cambridge. Il governo inglese ha spiegato: sì, non prenderemo più i fondi europei, però in cinque anni riusciremo a dare gli stessi soldi che i nostri laboratori riuscivano a guadagnare attraverso aver vinto questi i grant provenienti dall'Europa. Secondo me è un calcolo abbastanza ottimistico delle rese, perché qui si parla solo di ricerca. Il contraccolpo grosso che avrà il Regno Unito sarà in toto sull'economia e sulla politica in generale.
Beh, decisamente. E tra l'altro, guarda, veramente la cosa che mi perplime, che mi fa veramente riflettere, è proprio il fatto che non c'è questa percezione, nel senso c'è una sensazione quasi di voler tenere tutto quanto a tacere, no? E in realtà prima o poi esploderà questa cosa, cioè prima o poi, già adesso in realtà, cioè la situazione è critica per tantissimi ricercatori che da fuori non sanno cosa fare, come muoversi, perché non c'è un clima di totale incertezza.
Ma guarda, sul numero di Micron che è appena uscito e si può trovare online, il 42, Stefano Porcello ha avuto la grossa difficoltà, ha proprio analizzato la situazione di quello che potrà accadere con la Brexit, ed è stato veramente cercare di trovare un quadro reale della situazione è stata la cosa più difficile.
Perché quello scenario che ha dipinto Stefano, qual è stato?
È quella la vera difficoltà. Lo scenario che ha dipinto Stefano non esiste. Cioè, quando lui è andato alla ricerca, è andato a chiedere a degli esperti, è andato a ragionare con determinate persone, gli stessi hanno risposto che non si sa quello che può accadere. In tutto questo, il ragionamento che ci siamo fatti è forse quello che aspettano un qualcuno che dica: abbiamo scherzato, scusateci, è andata così. E là si aprirebbero, secondo me, ancora cose più gravi, ovvero quello che un voto può essere all'improvviso invalidato perché c'è stata l'impudenza di un governo, perché il governo ha chiamato le persone a votare. E il problema è proprio questo, che molti pensano che rimarranno col cerino in mano di tutta questa situazione.
Guarda, sono rientrata proprio qualche giorno fa da Bruxelles e abbiamo intervistato la responsabile, la governatrice della regione della Bassa Sassonia, Birgit Hohne, che ci diceva che in realtà loro, per altri motivi, però molto spesso entrano in contatto con i cittadini inglesi. Loro nello specifico hanno un problema relativo alla pesca, no, internazionale, alla questione appunto delle acque, che in questo caso diventano acque internazionali, e quindi se prima magari i pescatori sforavano, andavano nelle acque dell'altro paese, essendo comunque all'interno di Schengen, essendo comunque all'interno dell'Unione Europea,
non c'era
ovviamente
nessun problema.
Non c'era nessun tipo di problema. Adesso invece sicuramente diventa un problema. E la cosa fantastica è che loro hanno attivato una hotline, se così si può dire, per dare sostegno ai propri cittadini, per spiegargli come funzionerà e cosa cambierà. E la cosa fantastica che mi raccontava che in realtà vengono contattati dagli stessi cittadini inglesi che non sanno come muoversi. Allora mi chiedo, se dall'alto, già all'interno di questo paese, manca veramente un coordinamento, sicuramente il futuro non può essere molto roseo.
Andando velocemente ad esaminare temi di politica spicciola, lasciando stare la scienza, uno dei temi che viene molto sottovalutato e che forse è al centro, ovvero del dibattito interno inglese, quel rapporto con l'Irlanda, perché si troverebbero al confine con uno stato che all'improvviso, che era molto dietro, anzi pure svantaggiato per politiche diverse, si troverebbe con un grosso vantaggio, quello di rimanere in Europa e trarne tanti benefici. Quindi pure quello, lo scenario interno, l'idea che mi sono fatto da sempre dalla Brexit è stata un'enorme sottovalutazione, un enorme non voler affrontare, vedere questo elefante nella stanza e forse non rendersi conto della stazza che si aveva di fronte.
Decisamente. Io direi di mandare un piccolo break musicale e ritornare tra pochissimo. Torniamo ancora una volta live dall'Ateneo al centro Perugia il 12 e il 13 aprile, momento per scoprire quella che è l'offerta formativa e didattica dell'Università degli Studi di Perugia. Con grande piacere noi siamo qua e vi ricordiamo che tutti i dipartimenti sono a disposizione del pubblico, degli studenti e future matricole direttamente alla Rocca Paolina. C'è l'opportunità di scoprire quella che è l'offerta didattica. Vi consiglio di andare a fare un salto giusto per scoprire quali potrebbero essere gli sbocchi occupazionali che magari vi può aprire un corso di laurea piuttosto che un altro. I professori, i ricercatori e gli studenti stessi sono estremamente a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio dei futuri studenti. Ma torniamo a noi, siamo ancora una volta alle Logge di Braccio. Io sono Rossella e accanto a me Francesco Aiello di rivista Micron ARPA Umbria. Allora Francesco, stavamo parlando prima della Brexit, un tema legato ovviamente alle ripercussioni che questa vicenda può avere nei confronti della scienza, ma soprattutto cerchiamo di capire qual è invece il rapporto tra politica e scienza.
Allora, il rapporto politica e scienza è un rapporto abbastanza vecchio, anzi antico, entra a far parte nella nostra storia ai tempi di Galileo, se vogliamo dare una data. Là la politica era rappresentata, ci troviamo accanto a una cattedrale, non ce ne vorranno, dal potere della Chiesa. Lì Galileo si scontra con un potere che era prettamente politico, un potere che aveva degli assunti, che aveva delle idee, e c'era il contrasto della scienza che andava su altre ideologie. Galileo infatti nella storia viene riconosciuto come il vero primo scienziato politico. È uno scienziato politico per costrizione, perché Galileo attraverso le proprie deduzioni, attraverso le proprie analisi, attraverso il metodo sperimentale che aveva inventato, va contro quelle dottrine che fino a quel tempo erano alla base del nostro mondo, e quindi si scontra con questo potere per cercare di portare avanti la scienza. Poi altri momenti di scienziati politici, qualche decennio dopo arriverà Darwin sarà un altro scienziato politico. Darwin è uno scienziato politico perché sviluppa la propria teoria dell'evoluzione per cercare di mettere la parola fine alla schiavitù e soprattutto dire che non esistono le razze umane. Quindi Darwin è un po' diverso da Galileo, mentre Galileo sviluppa prima la propria scienza e poi per poterla portare avanti, per poterla far conoscere a tutti, si deve scontrare col potere dato della Chiesa. Darwin invece pensa a una teoria che possa liberare il mondo, e quindi anche egli si va a scontrare con quel mondo. Un altro tipo di scienziato politico e di lotta contro l'establishment è quello di Einstein, pacifista convinto, si va a scontrare con quella che era l'idea della bomba atomica e di un uso della tecnologia che possa distruggere l'umanità. È famosa la frase di Einstein, l'assunto di Einstein, che dice: l'uomo è l'unico essere vivente in grado di autodistruggersi. Oggi ci sono altri casi, uno di questi è dato da Trump. Tu mi dirai: dove Trump sta cercando di creare delle costrizioni con i ricercatori o altro, come la Brexit? No, Trump sta operando su due modi. Primo, la politica ambientale.
Infatti io lì volevo arrivare.
Ha capovolto completamente quella che era l'Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense, ovvero la famosa EPA. L'ha fatto prima piano piano, mettendo uno dei suoi uomini, questo famoso Scott Pruitt, che nulla capisce di clima, di ambiente e tutt'altro, e che ha incominciato a prendere il portale, il sito web dell'agenzia, e ha tolto tutte le parole che si avvicinano al climate change, tutte quelle ricerche che sottolineano come l'uomo ci abbia portato nell'epoca dell'antropoceno, ovvero abbia modificato, abbia accelerato i cambiamenti climatici, che sono un evento comunque naturale. Poi ha messo la museruola a molti scienziati per il clima, e ora nelle ultime 6 settimane sta rivedendo dei trattati sull'emissione polveri fini in atmosfera, e anche c'è una legge che si capisce ancora poco, però un po' preoccupa, una legge per quanto riguarda il riuso dell'amianto in determinate circostanze. Poi una cosa che si sottovaluta quando si parla di Trump è il danno che potrebbe fare, che potrebbe arrecare col muro nel Messico. Del muro del Messico se ne parla tanto. tanto dal punto di vista politico, esatto, quello che può portare, però ci dimentichiamo che questa costruzione attraversa molti chilometri fra Stati Uniti e lo Stato dell'America Centrale e potrebbe andare a determinare degli sfalsamenti nella biodiversità, perché quello che noi ci dobbiamo sempre ricordare è che come la famosa farfalla che sbatte le ali ad Hong Kong e può creare una perturbazione a New York, cercare di costruire un muro, che può sembrare una cosa banale, può distruggere microambienti, microhabitat che hanno selezionato determinate specie, dove determinate specie si sono adattate, perché abbiamo appena citato Darwin spiega che la specie che va avanti è quella che si adatta all'ambiente, l'ambiente, certo, che lo seleziona. Se io vado a perturbare quell'ambiente all'improvviso e non do la possibilità a quella specie di adattarsi a quell'ambiente, perché arrivo con un muro, arrivo con delle costruzioni, arrivo a cambiare quell'ambiente, quelle specie non hanno più quel fitness, quella situazione adatta per poter vivere, e quindi possono scomparire. Quindi il muro di Trump è un esempio dove la politica pensa solo agli affari suoi e non pensa alle conseguenze che possono esserci per l'ambiente ed entra a piedi a gambe tese sulla scienza.
Io ti voglio fare anche una domanda un po' provocatoria, no? Legata invece alla narrazione della politica su determinati temi scientifici. Quello che ha fatto Trump, ma in realtà quello che fanno anche altri capi di Stato e di governo, è quello di modificare la propria narrazione molto spesso per negare, no, che determinati fenomeni, determinati eventi siano in atto o si stiano verificando. Ecco, in questo caso quando la politica invece racconta, fa una contronarrazione che è diversa da quella scientifica, ti chiedo quanto è importante, cioè qual è più attendibile, perché da un punto di vista numerico mi pare che in realtà la parola di un capo di Stato di governo ovviamente valga molto di più di un'agenzia specializzata, magari anche proprio su citavi prima i cambiamenti climatici. Questo che impatto, cioè che cosa produce?
Allora, l'impatto è forte perché un tempo forse, quando avevamo determinati capi di Stato, primi ministri, che lasciavano la parola alla scienza, quindi a un certo punto sì, avevano le proprie idee, però l'ultima parola aspettava allo scienziato, e lo scienziato aveva quell'essere riconosciuto dai cittadini come la parola unica e ultima su determinati argomenti. Ora, con questo avvento molto populista, e Trump è il padre di tutto questo populismo, le cose sono cambiate, perché si è creato un segmento di tifo. Noi non ascoltiamo più le parole che ci vengono dette, gli argomenti. Quindi Trump, basta che possa fare un tweet dicendo non esiste il cambiamento climatico, e la gente incomincia a pensare che gli scienziati dicono fandonie.
Però da questo punto ti fermo, è un po' come se uno scrivesse veramente delle post verità, nel senso che basta che veramente lo dica una persona particolarmente influente che automaticamente quella diventa una verità. Una verità che però viene smentita da ricerche scientifiche, da studi. Ma allora, com'è possibile che sullo stesso piano ci siano queste due narrazioni?
Il problema è che sono sullo stesso piano innanzitutto perché è una questione comunicativa, di numeri. Quello più semplice è un capo di Stato ha più seguaci, ha più importanza, la sua parola e più viene ritenuta più importante, la seconda
è
diffusa di più. La seconda è la capacità di comunicazione. Il vero problema della scienza, lo è sempre stato, è quella di saper comunicare, di saper entrare in contatto e di saper usare le stesse parole. Poi è logico che non si possono usare le stesse regole di ingaggio di Trump, lo stesso tweet di Trump, perché la scienza è scienza e in quel modo va raccontata. Però quell'idea che quando Trump attacchi uno scienziato si trinceri solo dietro il paper scientifico è un'idea sbagliata. Bisognerebbe trovare degli opinion leader di scienza che sappiano giocare a quel gioco, che sappiano contrastare. Poi c'è una cosa ulteriore in persone come Trump o come era stato Bush. Fanno un passaggio ulteriore, non basta solo la loro parola, loro vanno ancora più in profondità, ovvero mettono delle loro persone in determinate agenzie affinché si possa creare un blocco, un muro in determinate ricerche, in determinati risultati. E addirittura che fanno? Sono un po' più avanti. Se il loro problema è arriva uno scienziato che mi sa rispondere, sa usare della comunicazione, porto io dei miei scienziati e faccio avvalorare quegli scienziati
pensati come degli esperti. La famosa teoria della comunicazione del tabacco. La comunicazione del tabacco nasce negli anni 60-70, quando incominciano a esserci le prime notizie, i primi studi epidemiologici che collegano il fumo al cancro. Allora le grandi aziende che producevano sigarette assoldano degli scienziati che nulla capivano di rapporto di studi epidemiologici, di cancro e quant'altro, però quegli scienziati erano importanti e a questi scienziati gli fanno produrre degli studi, gli fanno pubblicare studi su studi e li fanno andare in contrasto con altri scienziati. Solo qual è la differenza? Che questi erano pronti ad andare all'attacco, erano pronti a raccontare fandonie e alla fine, forse come sempre nella vita, a raccontare cavolate si è più bravi quando si dice la verità, perché si può usare maggiormente la fantasia e non ci sono argini. E quella strategia del tabacco ha portato proprio la gente a trovarsi in un momento di contrasto, perché si trovavano di fronte degli scienziati. La stessa tecnica della comunicazione del tabacco è stata usata con i cambiamenti climatici. Ci sono stati assoldati degli scienziati dalle grandi compagnie, questa volta del petrolio, che raccontano che i cambiamenti climatici causati dall'uomo non esistono e che ci sono determinati studi che invece dicono che siamo in un periodo ciclico di cambiamento di clima. Si racconta sempre di una società, per esempio, scientifica divisa. Bisogna sottolineare che questo assunto è completamente sbagliato. Chi dice che i cambiamenti climatici legati all'uomo non esistono dice delle cavolate. Chi racconta di un 3% di studi contrastanti a quelli fatti dall'IPCC o da altri grandi centri di ricerca deve ricordare che questo 3% di studi sono completamente falsi e costruiti a tavolino.
Allora, io ti faccio una domanda legata alla tua esperienza. ARPA Umbria ha questa, appunto, rivista di divulgazione scientifica, Micron, che è anche online, e in quanto giornalista e comunicatore scientifico ti chiedo: quali sono le sfide più grandi che affrontate quando dovete raccontare o contro narrare o sfatare delle fake news in ambito scientifico? Comunque, quali sono state le difficoltà più grosse che avete incontrato? Le resistenze magari anche da parte dei lettori o di chi vi si avvicina?
Allora, ora come ora le resistenze più grosse rimangono sempre le stesse. Quando si parla dei tre argomenti principali che sono presenti su tutti i giornali, ovvero quando si parla di scie chimiche, quando si parla di vaccini, quando si parla anche di sperimentazione animale un po' meno, e adesso quando si parla anche di OGM. Il vero problema è che si può fare ottima comunicazione, si può raccontare tutto in maniera esatta, avere giornalisti che hanno studiato, hanno verificato le fonti e che trovano i metodi giusti per raccontare il proprio articolo. Si può trovare l'esperto che al centesimo racconta la scienza. Il vero problema ora come ora è raccontare la scienza e andare a parlare dire quanto è stata brava la Juve o un tifoso del Napoli. Si racconta la scienza in un'arena di tifosi, quindi noi ne abbiamo avuto la riprova. Molto spesso determinate argomenti, le persone meno leggono l'articolo, leggono l'argomento, capiscono che la rivista voglia andare su determinati sentori, portare determinate teorie avanti, cioè quella della non della cattiva scienza ma della scienza esatta, e quindi incominciano a commentare, incominciano a dire che siamo figli, che siamo pagati dalle case farmaceutiche quando si parla dei vaccini, o vanno addirittura, sono un po' più pesanti con gli autori degli articoli. C'è sempre quest'idea che quando si parla dei vaccini ogni giornale, ogni giornalista sia pagato da una casa farmaceutica. Che mi domando, case farmaceutiche hanno sì soldi, ma a pagare tutta questa gente, poi i giornalisti non farebbero la fame ora come ora, ecco.
No, decisamente, anziché 3 euro al pezzo forse riuscireste a guadagnare un po' di più, no? Vabbè, io direi di mandare un attimo una canzone, dopodiché ritorniamo ancora una volta dall'Ateneo al Centro per questa fantastica giornata di orientamento universitario, Università degli Studi di Perugia. We'll be right back.
L'Ateneo al centro. Open Day dell'Università degli Studi di Perugia, il 12 e 13 aprile 2019. Il 12 e 13 aprile 2019 l'Ateneo di Perugia torna in centro. Docenti, ricercatori e studenti dell'università ti aspettano per illustrare l'offerta formativa dell'Ateneo, distribuire materiale informativo, rispondere alle tue domande e sollecitare la tua curiosità con seminari scientifici e divulgativi in un'ambientazione unica e suggestiva. Perugia ti aspetta con 3 giorni ricchi di cultura, musica, cioccolato, svago e turismo, organizzati in collaborazione con Umbria Jazz, Euro Chocolate, Radiofonica, Avanti Tutta e tanti altri.
E ritorniamo all'Ateneo in centro, dalle logge ai braccio, questa è Radiofonica per l'Ateneo in centro, l'evento di orientamento dell'Università degli Studi di Perugia. Allora, prima di andare avanti e parlare ancora di scienza e di divulgazione, volevamo farvi un attimo un riassunto di quelli che sono i prossimi appuntamenti di questo grandioso evento. Allora, alle ore 4, qui accanto a noi, ci sarà il concerto del coro dell'università, immancabile. Dopodiché, a partire dalle 6, i Funk Off, la marching band che si esibisce sempre per Umbria Jazz, ci delizierà con tanta buona musica e la loro allegria per il corso da Piazza Corso Vannucci, Piazza 4 Novembre and back. E questa sera ovviamente si esibiranno in un fantastico concerto. Tutti quanti siete invitati a questo stupendo evento. Vi ricordo che la giornata di orientamento universitario prosegue nei locali della Rocca Paolina, dove è possibile incontrare ricercatori, docenti e studenti che vi spiegheranno quella che è l'offerta formativa dell'Ateneo. Ma torniamo a noi, io sono ancora una volta Rossella, sempre con Francesco Aiello di rivista Micron Arpa Umbria. Allora Francesco, ci siamo lasciati, questa puntata l'abbiamo dedicata un po' al rapporto tra politica e scienza. Abbiamo fatto un po' il caso dell'Inghilterra, se quanto verrà penalizzata appunto dal no deal, ma ovviamente abbiamo fatto anche il caso dei cugini un po' più lontani oltre l'oceano dell'America. E che cosa succede invece dall'altro lato, tipo in Cina?
Allora, in Cina, per chiudere il discorso forse sull'ambiente e le differenze con Trump, abbiamo il presidente della Repubblica Popolare Cinese che nei suoi discorsi, molto più di altri politici, cita sempre l'ambiente, quindi c'è questo passo avanti della Cina rispetto a tanti altri paesi, questo passaggio, questa Cina verde. Poi pure loro però hanno determinati problemi con i loro scienziati e la politica deve entrare nel loro mondo. L'ultimo esempio è dato dall'editing genomico fatto sulle cellule dei feti, ovvero da alcuni anni, dal 2013 è in voga, mettiamolo così, sta avendo grande successo questa tecnica di ricombinazione genetica che è il CRISPR-Cas. Questa tecnica è molto semplice in realtà, perché è una tecnica che esiste già in natura, riesce a togliere un piccolo pezzetto di gene quindi mancante e può modificare e quindi cercare di andare a colpire in modo esatto nel DNA determinate sequenze che possono portare una mutazione e quindi una malattia.
Ma quindi per le malattie, oppure mi stai dicendo che invece riescono, che ne so, a modificare il colore degli occhi?
Ecco, il vero problema è questo, che fin quando questa tecnica che è stata attuata in vitro lavora su determinati marker genetici sul cancro e quant'altro, nessuno ha detto niente, anzi ha esultato a questa tecnica, perché è una tecnica che ha due vantaggi: è molto selettiva, quindi riesce a colpire il bersaglio in maniera esatta e non è molto costosa. Il vero problema è chi sta sviluppando questa tecnica sui feti, ovvero vogliono applicare, ed è stato già applicato in Cina, è stato creato il primo bambino con questa tecnica genetica.
Lo chiamavano eugenetica in Germania.
E lo chiamavano eugenetica, quindi con questa tecnica io potrei andare a decidere veramente il colore del bambino. È vero che viene fatta nell'ipotesi che, andando a fare la prima mappatura genetica nel feto, ci siano delle ipotetiche strade malattie, che possono portare predisposizione a determinate malattie. Però quello è un problema etico, che quanto riguarda la genetica adesso è molto presente in Cina. Il governo cinese ha detto basta a questi tipi di esperimenti. Già altri stati si erano espressi, fra cui gli Stati Uniti e l'Italia, non facendo fare questo tipo di sperimentazione. Ma quando si parla di genetica, quindi di DNA e altro, la politica ha sempre avuto il suo
bel da fare, perché dai tempi da Silomar nel 75 ha sempre dovuto cercare di trovare delle moratorie, delle leggi per contrastare quest'idea, forse questa paura di memorie, di periodi scuri della seconda guerra mondiale, questa deriva un po' eugenetica, perché poi di eugenetica noi ne parliamo molto prima di Hitler. L'eugenetica arriva
e
dai
tempi, partire da quando?
L'idea dell'eugenetica arriva quando cominciamo a leggere male Darwin, ovvero Darwin, la teoria dell'evoluzione. Darwin può essere raccontato come l'unico scienziato che viene raccontato e non studiato, perché abbiamo sempre avuto l'assunto che la teoria dell'evoluzione dicesse, andandola ad estrapolare e andandola a sintetizzare, che è la legge del più forte, mentre Darwin non ha mai detto niente di tutto ciò. Ma soprattutto, andando a leggere Darwin e andandola a leggere male, c'è l'idea che esistono delle razze diverse e si debbono selezionare determinate razze. Tutto questo ha portato all'eugenetica, che esistano delle razze più forti o meno forti. E il primo esempio di eugenetica si ha per esempio con l'influenza spagnola, dove per esempio i giapponesi credevano che l'influenza spagnola fosse portata dagli americani, perché per loro, nella loro idea di eugenetica, gli americani sono una razza più debole rispetto a quella dei giapponesi. Al loro interno, perché c'è l'eugenetica dell'eugenetica,
addirittura.
Come diceva Orwell, ci sono animali più uguali di tutti. I lottatori di sumo, secondo i giapponesi, potevano contrarre l'influenza spagnola più facilmente perché avevano una razza inferiore agli altri giapponesi. Quindi l'eugenetica è un problema, è una deriva che ci portiamo da tanto tempo. L'idea, il pericolo di vederlo attraverso il DNA, l'idea che a tavolino mi posso sedere accanto al mio ginecologo, c'è un genetista, si può selezionare un po' come mandare avanti, come trovarmi questo bambino, crea alcuni dubbi. Più che altro sono i dubbi di non controllare, è un po' come quando si parla di determinati virus come il vaiolo, pericolosi, che ci sono in determinati laboratori. E la preoccupazione maggiore non è perché si stanno studiando questi virus, le relazioni, tipo se è creato AIDS o altro, è il pericolo della fuoriuscita di questi virus o alcuni ricercatori che possono impazzire e quindi creare qualche danno.
Vabbè, come se effettivamente fossero tutti quanti pazzi questi
come
ricercatori.
Come se ci ritrovassimo tutti in un libro di Mary Shelley. Mi alzo e mi faccio il Frankenstein quando voglio io.
No, ma infatti, del resto, guarda, quando mi stavi parlando di questa cosa dell'eugenetica, mi era venuto in mente un film un po' distopico, Gattaca, se non erro, in cui a un certo punto in futuro le persone sarebbero state selezionate direttamente, ricombinate per essere.
Sì, quello è il più grande pericolo. Quello, però, in tutto questo, e poi risubentra la diffidenza delle persone con la scienza, bisogna spiegare quali sono gli obiettivi. Se io racconto una cosa, che la mia idea è usare la genetica per crearmi il bambino a tavolino, creare le differenze, il più ricco avrà sempre i bambini sani, è logico che le persone sono indifferenti. Se io faccio passare l'idea che i virus in laboratorio, gli scienziati sono scriteriati, possono creare una bomba biologica, un attentato biologico, è logico che sarò diffidente verso di loro. Un problema, e ritorniamo sempre alla comunicazione, che è il tema base, gli scienziati devono raccontare bene quali sono gli obiettivi, quali sono i passaggi delle proprie ricerche. Ci deve essere la comunicazione.
Certo.
Molto spesso si arriva alla ricerca finale, quando è finito tutto, bisognerebbe creare degli step e quindi una giornata come questa, ma soprattutto la notte dei ricercatori, dove si aprono le porte e si faccia capire i passi della scienza e soprattutto quello che c'è dietro, perché poi si vive in maniera semplicistica o troppo articolata. Quando c'è
ovvio,
una scoperta,
ovvio. Io direi di passare con una staffetta il microfono ai nostri collaboratori. Ringrazio ancora una volta Francesco Aiello di Rivista Micron, Arpa Umbra, per essere stato qua con noi. Vi diamo ovviamente appuntamento ancora una volta all'Ateneo al Centro. Vi ricordiamo che alle 4 inizierà un fantastico concerto del Coro di Perugia. Non mancate a seguire ovviamente i Funk Off anche questa sera con uno spettacolare concerto.